Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Naturalmente al mixer c'è Mauro Magnitosi. Un mercoledì di fine settembre piuttosto fosco dal punto di vista del cielo, anche se il caldo non accenna comunque a diminuire tantissimo. Si sta abbastanza bene qua a Milano, non so voi. E intanto cominciano a piovere i primi consuntivi, i primi dati, e ci sono anche un sacco di obiettivi di fine anno, diciamo così. Nei giorni scorsi Nielsen ha divulgato i dati sugli investimenti pubblicitari dello scorso luglio. Abbiamo visto che il trend non è dei migliori, guarda caso. Intanto c'è un calo quasi dell'11% nel singolo mese rispetto al luglio del 2021, mentre il dato complessivo dei 7 mesi da gennaio è negativo dell'1,3%. Naturalmente, se consideriamo le stime di Nielsen relative all'universo web degli over the top, ovvero i soliti Google, Facebook, eccetera, eccetera. Se però li togliamo, la spesa diminuisce del 4,4%. Tra l'altro anche giugno non era andato molto meglio. Per esempio, il solo mese era in calo quasi dell'8%, ma nel semestre la spesa ha tenuto con un andamento completamente piatto. Mentre si tolgono i soliti over the top, il mercato si riduce del 2,8%. Tra l'altro, Silvia, senza questi big di internet, la contrazione nei due mesi, sia di giugno sia di luglio, sale a due cifre, per dire quanto pesano queste aziende.
In ogni caso, sembra allontanarsi l'obiettivo di chiudere il 2022 più o meno in linea con il 2021. All'inizio di luglio, UPA e UNA avevano fatto delle previsioni per la fine dell'anno. Avevano detto rispettivamente un calo dell'1% UPA e un trend positivo dello 0,9% UNA. Quindi, insomma,
sì,
un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Ma questo avveniva prima delle dimissioni di Mario Draghi, quindi prima che partisse la campagna elettorale, che notoriamente rallenta gli investimenti.
Leggermente.
E si aggiungesse anche un ulteriore elemento di instabilità alla situazione, che all'epoca piuttosto era già piuttosto preoccupante sul fronte inflazione, caro bollette, crisi energetica, eccetera. Tra l'altro, proprio in queste ore si sta svolgendo un convegno, si chiama Branding Evolution, organizzato da UPA, e probabilmente Lorenzo Sassoli De Bianchi, presidente di UPA, appunto, darà una nuova previsione per la fine dell'anno, o forse confermerà quella che già ha detto.
E comunque lo leggeremo domani sul Daily Media.
Esatto, vero? Esatto.
Tornando ai dati di luglio, la TV scende del 21,4% nel mese e dell'8,9% nel periodo complessivo. Probabilmente paga anche la ripresa della socialità e la stagionalità estiva. Inoltre l'anno scorso c'erano gli europei di calcio e questo influisce un po' su tutto il mercato. La stampa nel solo mese registra ampie perdite a due cifre, anche se nei 7 mesi riesce a contenere il calo tra periodici e quotidiani. Bene invece la radio, con un 6,7% a luglio e un più 4 nei primi 7 mesi. Anche il web, allargato alle stime Nielsen sugli over the top, cresce del 3,4%. Il dato del solo perimetro FCP a su internet è negativo del 2,1%. Le affissioni infine crescono l'80%, anzi la TV è in crescita del 50,2%. Continua la ripresa degli investimenti pubblicitari anche sul cinema.
Sì, la GoTV, la TV in mobilità, in crescita, cioè quella che vedi sui mezzi di trasporto, in metropolitana, eccetera. Non vorremmo essere quindi pessimisti, ma realisti sì, a parte il fatto che nel frattempo è successo qualcosa, quindi le elezioni hanno dato un risultato molto certo, di grande instabilità, non se ne vede, o forse sì, non sappiamo.
Finalmente,
vedremo,
da questo punto di vista.
Vedremo cosa succede. Comunque, in ogni caso, il mercato non crede al momento che si possa effettivamente riavvicinarsi a quegli 8,9 milioni di euro dell'anno scorso, che è stato un anno di boom. Tra l'altro c'erano stati gli europei, eccetera, eccetera.
Abbiamo vinto.
Infatti Nielsen sottolinea che appunto mancano quei circa 75 milioni di euro degli europei. A dicembre ci saranno i mondiali, ma come abbiamo detto più volte, l'Italia non giocherà. Non vuol dire che le aziende non investiranno, ma appunto c'è questo dettaglio, vedremo cosa succederà, e soprattutto la questione di stabilità politica, che vedremo cosa succederà.
Del Leonardo del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano e abbiamo la prima scelta musicale. Lui si chiama Joe Carey, ha pubblicato nel 2019 che era il suo disco di esordio sotto lo pseudonimo di Dio e si era messo a fare musica psichedelica. Invece oggi torna con questo Dayside dal quale andiamo ad ascoltare Gloom ed è ripiombato, è una sorta di rilettura di dance retro anni 80. Sentite, se prima sembrava una sorta di omaggio ai Tame Impala di originali, quindi psichedelici, adesso sembra un omaggio ai Tame Impala, quelli elettro degli ultimi 10 anni. Gio Gloom. Si vede dal mattino. Daily on air, the sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, puntata di mercoledì, ormai siamo alla fine di settembre e come ormai sta accadendo da quasi un mese dal ritorno alle vacanze, vi trovate i nostri giornali, i nostri quotidiani, Daily Media e Daily Net sulle vostre scrivanie e oggi Daily Net apre con il dilemma del customer journey tra on e offline. Ben tu che fotografo il momento epocale, ieri sono stato ospite insieme a tutta la stampa di settore, agli addetti ai lavori, al nuovo incontro di Ben Two Talks all'interno della loro sede, bellissimo, nel giardino, e abbiamo parlato, si è parlato del Mobile Advertising Data Drive Company che riapre le porte della sua dimora e ci parla di quello che sta succedendo. Cosa sta succedendo? Come si comporta il cliente oggi, cara Silvia? Come si devono comportare i brand? Perché tutto è cangiante, soprattutto adesso che si è istituito questa storia del metaverso. Attenzione, cambiamenti, mutazioni, tutto può succedere. Andate a leggervi l'articolo perché è solo un breve stralcio di quello che potrà capitare da qua ai prossimi mesi. Ben Two Talks.
Adesso parliamo di comunicazione tradizionale.
Sì.
Avas Media ha vinto la gara per le attività appunto di planning e, appunto, strategiche.
Sì.
Del gruppo ERA.
Sì.
Il budget vale 2 milioni di euro. Good
day, To Watch lancia la Talent Factory nel mondo del gaming e degli sport. La startup innovativa rappresenterà e gestirà i talenti privilegiando contenuti pop e gaming dedicati al pubblico della generazione Z e anche di quella Alpha. In a special way.
BFC Media ha presentato i conti del primo semestre 2022. La società editrice dell'Espresso ha chiuso il periodo di esercizio con ricavi di in crescita dell'8,8% e prepara il rilancio del settimanale come sistema multimediale.
Samsung ADS lancia il nuovo formato pubblicitario First Screen Must Head. La novità faciliterà ai telespettatori la scoperta di contenuti più recenti e anche di quelli più rilevanti.
BV Adoxa è diventata società al benefit e per quest'anno punta a incrementare il fatturato a 28 milioni circa, mentre l'obiettivo 2023 è raggiungere i 30 milioni di euro.
Daily On Air, The Sound of AD, queste e tante altre notizie sui nostri quotidiani, sul sito, sui nostri social, e poi ci siamo noi qua nel nostro amato format all'interno di Radio Atlanta, che vi permette anche di ascoltare della fantastica musica. È tornato Soft Moon, che poi si chiama Luis Vasquez, che è un cantautore, musicista, produttore americano accreditato per aver creato appunto questo nickname Soft Moon da Oakland, California. E lui è una sorta di manifesto vivente delle tendenze rinnovate del post-punk, della dark wave, della minimal wave, ma soprattutto in questo nuovo disco, Exister, dell'industrial rock. È un album abbastanza strano, qualche fan ci è rimasto anche un po' male. Comunque questa è Beyond the Lies, The Soft Moon.
grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista De Leonardo Sandova di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Oggi parliamo di influencer marketing. Che passione, Silvia, e che giro d'affari anche. Una leva di comunicazione sempre più preponderante, sempre più presente, che col tempo ha trovato anche le giuste forme di misurazione e soprattutto le strutture, le agenzie specializzate. Tra queste UPI Gang, e abbiamo la fortuna di avere con noi il CEO Simone Pepino. Buongiorno Simone.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, UPI Gang è una realtà attiva nell'influencer marketing, un segmento che ha assunto negli anni un suo ruolo distintivo nel mercato digitale. Qual è l'attuale stato dell'influencer marketing? Facciamo un po' il punto della situazione.
Assolutamente sì, volentieri, anzi grazie per la domanda, perché in un periodo insomma un pochettino incerto l'influencer marketing sembra che invece stia godendo di buona salute, sia a livello globale, parliamo di un volume d'affari complessivo di oltre 16 miliardi di dollari entro la fine di quest'anno, ma anche in Italia non siamo da meno, ma abbiamo un altrettanto florido strato di salute. Secondo le misurazioni dell'UPA siamo intorno ai 270-280 milioni di euro annui, quindi insomma rappresentiamo più del 10% del mercato digital in Italia, e in questo non vengono neanche conteggiati, non viene conteggiato tutto, perché c'è tutta una serie di prestazioni degli influencer, di merchandising, di revenue che derivano da loro canali organici, che ovviamente non rientrano in questo tipo di valutazione. Però sappiamo comunque che sviluppiamo oltre 300.000 post mensilmente, quindi sostanzialmente, ma questo credo che lo possiate vedere anche voi e anche chi ci ascolta, se uno utilizza i social ha presente che tipo di volume di messaggi appaiono tutti questi giorni. Quindi sicuramente, come dicevo all'inizio, siamo in un buon momento per l'influencer marketing. Lo vediamo sostanzialmente nei principali social, quindi Instagram, Facebook, YouTube, ma ancora di più forse oggi su TikTok, che è quella che dal nostro osservatorio sta crescendo di più e sta crescendo più velocemente. E poi stiamo assistendo anche tutto un nuovo utilizzo per quanto riguarda l'e-commerce, no? Quindi quello che chiamiamo il social e-commerce, quindi la capacità degli influencer di farci fare degli acquisti sui negozi elettronici direttamente dalle loro properties. Quindi sicuramente anche questo sarà una forte leva di sviluppo per le aziende italiane nel futuro, direi molto prossimo.
Simone, si parla sempre di più di questo metaverso e anche voi ci siete dentro in qualche modo. Avete annunciato sui vostri canali social la collaborazione con Over the Reality per lo sviluppo appunto di progetti per il metaverso. Cosa ci può dire?
Allora, sì, abbiamo iniziato anche noi questo percorso e va detto da subito che siamo veramente agli inizi, no? Mi ricorda un po'. Io insomma ho passato i 40 anni, ho qualche cappello bianco, quindi ho vissuto diciamo l'esplosione di internet, no? E il metaverso un po' me lo ricorda, perché all'inizio quando le prime connessioni su internet, ancora con il modem molto lento, accedevamo a questo mondo incredibile e poi dopo un po' dicevamo va bene, ok, adesso che sono qua dentro che cosa faccio, no? E non c'era tutto quello che c'è adesso, ovviamente, no? Oggi il metaverso mi ricorda quel periodo lì, nel senso che comunque si stanno muovendo i primi passi, si stanno costruendo dei mondi. UPI, come avete giustamente anticipato voi, in partnership con Over the Reality sta costruendo la sua casa, il suo spazio virtuale fatto di stare alle riunioni, di un palco dove creare degli eventi, fatto di tanti elementi che pian piano stiamo andando a popolare, così come stanno facendo altri, per carità, Quindi si sta iniziando a popolare questo metaverso in maniera tale da creare anche dei contenuti interessanti agli utenti. Molte aziende lo stanno facendo, anche hanno iniziato un po' le aziende del mondo della musica e del mondo della moda, sono stati un po' gli early adopter in questo, no? Abbiamo tante case history di concerti fatti live sul metaverso, piuttosto che di collezioni presentate da stilisti sul metaverso, o di prodotti apposta per il metaverso, no? La scarpa, la sneaker collezionata appositamente per il metaverso. Tutto per creare poi interazione con gli utenti. Quindi la nostra idea è, oggi siamo agli inizi, ci sono delle difficoltà, delle barriere proprio per entrare nel metaverso, dovute anche a una tecnologia che non è ancora completamente pronta, però sta tracciando una strada verso un futuro, a nostro parere certo, perché le possibilità poi di interazione, di coinvolgimento in questo, che non è altro che un'evoluzione delle piattaforme social che conosciamo, sicuramente sarà un qualcosa che entrerà nella nostra vita, verrà integrata alla nostra vita reale in maniera assolutamente spontanea.
La cosa interessante è che, magari sicuramente lei sarà anche d'accordo, come mi ha detto un addetto ai lavori negli scorsi giorni, sia come sia, qualcuno fa spallucce, qualcuno dice ma chi se ne importa, ma se si rimane fuori dal metaverso, nel breve volgere di qualche stagione si rimane fuori da tutto.
Sì, la tecnologia vince sempre, questo ormai l'abbiamo capito, no? Quando una tecnologia parte in maniera preponderante, ci sono tantissimi investimenti, tantissimi interessi, tantissimo lavoro dietro, tantissimi sviluppatori, vuol dire che si sta tracciando una strada che a un certo punto, di colpo, non sapremo quando, sarà tra 3 anni, più probabile tra 7, 8, 10 anni, esploderà, perché tutto diventerà di una facilità, perché la tecnologia ce lo renderà facile, e di un'immediatezza che sarà un qualcosa di normale. E quindi sono dei processi che abbiamo già visto in tante altre cose che non si fermano. Quindi sì, uno può chiudere gli occhi e poi...
Sì, sì, però poi alla fine si chiude tutto.
Esatto.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Volevo capire... Allora, è evidente che questo tipo di attività ha proprio al centro la relazione con le persone, no? E sono le persone che fanno, le persone che guardano e che quindi reagiscono. Ecco, in che modo voi gestite i vostri creator, i vostri talent, e soprattutto cosa si aspettano i clienti da questo servizio?
Bellissima domanda, grazie. Anche un po' complessa. Dunque, facciamo un passo indietro, nel senso, l'influencer marketing parte un po', se vogliamo anche un pochettino futile, un pochettino allegro, molto basato su delle apparenze fisiche, ma con dei volumi in termini di impression, di reach e quant'altro estremamente alti, e questo è stato veramente il boost, il trampolino di lancio. Oggi sta un pochettino evolvendo questa situazione, proprio perché, come hai detto giustamente tu, c'è sempre in mezzo una relazione, no? È una relazione che da una parte è con un potenziale cliente o comunque con un follower, e dall'altra parte è con un'azienda. Quindi bisogna lavorare molto sul contenuto. Il contenuto deve essere sempre più qualitativo, non solo nell'immagine, che sostanzialmente è anche la parte un pochettino più facile, visto anche gli strumenti tecnologici che abbiamo, no? Anche ormai uno smartphone fa delle foto incredibili, ma anche proprio in quello che si comunica, proprio perché il brand ha necessità di identificarsi con i valori del creators, cioè ci deve essere veramente una relazione molto forte tra quello che è il creator, quella che è la sua identità, quelli che sono i suoi usi, quello che sono le sue abitudini, i messaggi che al di là dell'ADV pubblicitario veicola attraverso la sua base follower, in maniera tale da dare un'estrema coerenza tra il messaggio del brand e quello che arriva all'utente finale. L'influencer è un po' un mediatore, si trova un po' in mezzo, un facilitatore della comunicazione del brand. Però proprio come dicevo prima, questo deve essere molto coerente. Allora, la nostra idea, la nostra strada, infatti anche nel nostro hub di Talent Influencer Marketing, cioè dove ricerchiamo dei creators, non vorrei dire formiamo, ma non è la parola giusta, diciamo li aiutiamo a trovare sempre più sbocchi in termini di business, noi cerchiamo di selezionare delle persone che in qualche materia, in una loro materia, in una loro passione, siano degli esperti. Sia questo un creator che è anche sommelier nel mondo del vino e quindi è capace di commentare un vino, di capire le peculiarità, o che sia una persona molto green, molto vicina alla natura, o che sia un filosofo, un poeta, cioè che abbia delle sue peculiarità che si sposano molto bene con i valori del brand. Questo secondo noi è veramente la ricetta per avere un prodotto che funziona, che converte e di qualità, quindi che non disturba il brand.
Come fate però a misurare? Che cosa usate per monitorare il successo di una campagna o anche solo le performance del creator?
Allora, questo UP Gang sostanzialmente è nata come una tech company che ha sviluppato internamente negli uffici di Firenze, dove abbiamo il programma storico di sviluppatori, una piattaforma tecnologica che si chiama Relations, che è brutto da dirlo, ma fa un po' le radiografie ai creators. Cioè va ad analizzare non solo loro, i loro target, le loro performance e quant'altro, ma anche la loro follower base, in maniera tale da andare a costruire delle reach, dei target che siano reali. Senso, questa piattaforma, la cosa più banale che fa, banale lo dico perché ormai da 4 anni che lo facciamo, ma in realtà non è poi così banale, è quello di misurare nelle loro follower base quanti follower reali ci sono, quanti invece sono delle pagine di mass follower e quanti invece sono proprio del traffico generato da bot, in maniera tale da restituire al cliente un dato preciso, dice questo influencer non ha 1 milione di follower, ma ne ha 900.000, 800.000. Questa non è neanche una colpa che facciamo al creator, perché spesso più sono grandi, più sono famosi e più il loro traffico viene macchiato da traffico bot, anche in loro assoluta inconsapevolezza. Quindi non è uno strumento, diciamo, che danneggia o che in qualche modo vuole mettere la gogna al creator, ma anzi uno strumento che lo aiuta anche a migliorarsi e a migliorare la propria qualità. Da quel punto lì poi ci sono state tantissime evoluzioni. Noi siamo costantemente in sviluppo sulla piattaforma perché ci sono esigenze nuove da parte dei clienti che chiedono sempre più dati, misurabilità e possibilità di tracciamento. Come abbiamo detto prima, stiamo parlando di un mercato che, come abbiamo detto prima, vale il 12% del mercato digitale italiano, non possiamo pensare di non avere dei tracciamenti, cioè di non avere degli strumenti tecnologici che ci aiutano. Alcune ultime features che abbiamo inserito, per esempio l'overlapping dell'audience degli influencer, quindi la possibilità, quando ho 10 influencer davanti, di nettizzarne la riccia, cioè capire quanti follower hanno in comune, quindi quanta audience si sovrappone. Questo unito alla frequenza ci permette addirittura di arrivare a metriche televisive come GRP. Ma sono tante altre le features interessanti che abbiamo in piattaforma, come il riconoscimento delle immagini, quindi abbiamo degli spider che vanno a tracciare quei post degli influencer, per esempio per capire se uno è un fumatore o meno, piuttosto che quali tipi di abitudini di vita. Quindi, in conclusione, il mercato dell'influencer marketing, dal nostro punto di vista, diciamo, da addetti ai lavori, ha un problema, no? Quello di essere molto affollato, cioè ci sono tanti player che fanno il nostro mestiere più o meno simili. Qual è secondo noi il segno distintivo? Cioè quello che permetterà ad alcune agenzie di essere sempre più importanti e a altre che invece sono destinati magari a sparire o ad avere un altro ruolo? È la tecnologia. Perché è quello che i clienti ci stanno chiedendo, cioè ci stanno chiedendo veramente di essere tracciabili, trasparenti. Tutto questo è possibile perché lo facciamo normalmente sui social o su altri mezzi digitali, Quindi è un'applicazione di tutto quello che abbiamo anche sull'influencer marketing.
Scusi, un'ultima domanda poi la lascio andare. Volevo capire la misurazione, lei sta parlando di misurazione ovviamente dei risultati del vostro lavoro, cioè dei servizi che date e degli influencer che ingaggiate, eccetera. Io volevo capire invece proprio a livello macro, un sistema di misurazione anche delle audience, è possibile secondo lei? È possibile che questo tipo di attività entri in una misurazione condivisa da tutti?
Assolutamente sì, è già possibile farlo. Mm-hmm. Anche noi abbiamo già diversi tool che permettono di fare questo, che permettono anche di farlo proprio con una funzione strategica per impostare la comunicazione del brand. Mi spiego meglio facendo un esempio. Io magari sono un brand che di pet food, no? Che non ho mai approcciato il mondo dell'influencer marketing, che ho una presenza sui social mediocre. Io attraverso il meccanismo di ricerca degli hashtag, di ricerca delle immagini, di seguire gli influencer che parlano di quello, posso dare un'indicazione su tutto quello che succede su quell'argomento all'interno dei social, che influencer vengono coinvolti, quale tipologia, micro, macro, celebrities, piuttosto che quali target vanno a colpire, ma ancor di più che cosa stanno facendo i loro competitors, cioè come si stanno muovendo i loro competitors, che tipologia di messaggi veicolano, quali tipi di influencer utilizzano, che reach raggiungono. Quindi tutto questo permette anche in maniera predittiva, strategica, di costruire poi un messaggio e un flyer di campagna non alla cieca, ma con tutta una serie di dati di supporto che mi sono estremamente utili per fare un investimento molto mirato.
Simone, grazie mille. Abbiamo parlato veramente bene di influencer marketing, qualcosa che sta veramente prendendo piede. Upi Gang, oggi su Daily On Air, domani anche sulla prima pagina del Daily Net. Quindi grazie ancora e buona giornata. Simone Pepino, CEO di Upi Gang.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata.
Radioattivo Daily. Daily on Air, The Sound of Adivico dalle frequenze di Radio Atlanta, ultima rubrica della giornata di mercoledì, questa prima puntata della settimana. Abbiamo appena sentito il nuovo estratto, Aftermath, titolo molto Rolling Stoneiano Comet is Coming. The Comet is Coming è il nuovo album, il terzo della loro carriera, Hyperdimensional Expansion Beam. È un gruppo jazz rock londinese che incorpora però anche elementi di elettronica fortissima, funk e anche rock psichedelico. Visti dal vivo in Santeria 3-4 stagioni fa, veramente un concerto sudatissimo. E adesso siamo arrivati all'obiettivo Daily, obiettivo Silvia anche. Come sta andando il cinema in questo post pandemia? Ieri sono andato a vedere anche il filmetto di David Bowie. Non ieri, scusami, due giorni fa il film di David Bowie. Molto bello, però eravamo in quattro.
No, ma io andrò adesso.
Vabbè, cosa molto interessante, un film da non perdere. Allora, come sta andando? A quanto pare gli italiani hanno di nuovo voglia di un grande schermo. Pare di sì, nonostante la concorrenza delle piattaforme streaming. Lo dice il box office Cinetel. Indubbiamente però il comparto, e nello specifico quello delle sale, ha pagato il prezzo altissimo per l'emergenza sanitaria. Chi pagherà? Chi lo sa? Ma il settore si sta muovendo, Silvia? Dici di sì?
Sì, in effetti le misure contro il Covid sono state molto penalizzanti per il cinema, perché per esempio l'obbligo delle mascherine è stato tolto, è stato l'ultimo settore per cui è stato tolto l'obbligo delle mascherine a metà giugno, faceva già un caldo
incredibile. No, complimenti vivissimi a tutti.
Ma da allora comunque la gente ha recuperato un po' di tempo perduto. Tra luglio e agosto infatti ci sono state più di 1 milione di presenze. E negli primi 8 mesi sono stati 25 milioni, cioè da gennaio ad agosto, nonostante tutto, 25 milioni di persone. Mentre in tutto il 2021, che però è stato veramente tormentato da quel punto di vista, sono state 24 milioni e 800 mila. Quindi sì, in realtà siamo già in crescita. Ovviamente è parecchio lontano.
No, adesso...
dall'ultimo dato, diciamo, utile, che è quello del 2019, dei 97,6 milioni di spettatori.
Lontanissimi.
Però se il Covid non farà altri
più
scherzi, migliorerà sicuramente questo dato.
Beh, speriamo. Io non metterei neanche più in questi termini. Adesso faccio una...
No, probabilmente non sarà più così, però bisogna essere, come dire...
No, bisogna essere...
Guardare a tutte le eventualità.
No, le eventualità italiane. Sono tipicamente italiane. Comunque, oltre a penalizzare il box office, la pandemia ha anche colpito pesantemente la raccolta pubblicitaria. Dai, forza.
Beh sì, i dati Nielsen mostrano che comunque gli investimenti sono ripartiti. Comunque le difficoltà che ci sono state in questi anni non si possono cancellare con un colpo di spugna. Il 2020 ha interrotto un trend di crescita, infatti la raccolta nel 2019 era cresciuta del 13,8% rispetto a quella dell'anno precedente. Però, come dicevi all'inizio di questa chiacchierata, qualcosa si sta muovendo. Se ne parlerà stasera, tra l'altro, perché stasera c'è un evento organizzato dalla FCP con le tre concessionarie del cinema, che sono la DCA, la Movie Media e Rai Pubblicità, e insieme alle associazioni di categoria ANEC e ANICA. E questo evento si intitola Cine Experience, la comunicazione al cinema oggi e domani, un evento inviti.
Sì.
Serve per rivedersi, ma anche per fare il punto della situazione, e oltre a tutto vedremo anche Ticket to Paradise, che è quel film, mi sembra, con Julia Roberts.
Guarda, io non ti so dire niente, comunque te lo vedrai tu.
Sì.
Quali sono i temi caldi oltre a quello della raccolta pubblicitaria, Silvia?
Ma ce ne sono almeno due, sono strutturali, direi. Uno riguarda sempre l'advertising. Come sai, ci sono alcuni settori che godono di una misure di defiscalizzazione sugli investimenti incrementali. Il cinema, nonostante abbia tentato di ottenere la stessa cosa, non è stato considerato. Il secondo riguarda la durata della finestra di programmazione nelle sale, prima che un film vada in onda sulle piattaforme streaming. Adesso a livello governativo è stato predisposto un limite di 90 giorni prima che un film italiano, però attenzione, solo i film italiani, possa approdare sulle piattaforme, quindi resti in sala per appunto girare sul territorio.
E quindi tutti gli americani che fanno cassetta?
Sì, in effetti gli americani o comunque i blockbuster fanno cassetta e non sono sottoposti a questo limite, per cui possono stare anche 3 giorni, 5 giorni e poi andare sulle piattaforme. In ogni caso, questo non vuol dire che non ci sarà comunque un effetto positivo anche con i film italiani. In ogni caso ne stanno arrivando 200 titoli in generale. Beh, stanno arrivando nelle sale. Quindi dopo Minions 2, che ha dato, come dire, la spinta ai numeri estivi, a dicembre arriverà Avatar 2. E che anche con un po' di anticipo, perché uscirà intorno al 14, se non sbaglio, di dicembre, sarà comunque una specie di blockbuster natalizio. Nel frattempo, per preparare il terreno, è stato riproposto il primo Avatar.
Sì.
Che sta facendo degli ottimi numeri ed è anche diventato il primo film per incassi, anche se è una replica, in questo periodo naturalmente.
Certo.
Anche se è una replica. Sempre per spingere le presenze, le associazioni degli esercenti e degli esercenti della industria cinematografica, insieme al Ministero della Cultura e della Fondazione Davide Donatello, hanno lanciato Cinema in Festa. Tu sei andato a vedere i film di Cinema in Festa?
Non ce l'ho fatta.
E costava meno, quindi presumibilmente c'è stato anche un buon apporto da quelle parti.
E va bene. Daniel On Air, The Sound of ADV, quindi chiude la giornata di oggi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Vi rimanda a venerdì prossimo, quindi fra due giorni, con una nuova puntata carica di sorprese, carica di musica. Silvia, indovina con chi ti lascio.
Con chi mi lasci?
Ti lascio con un personaggio della nostra infanzia, Howard Jones, tastierista principesco degli anni 80, che però non si è mai fermato, nonostante il suo successo abbia avuto uno stop definitivo intorno al 1987. Torna con un ennesimo album molto diverso, molto strano, anche un po' claustrofobico, si intitola Dialogue. E quindi, cara Silvia, buona giornata a te, buona giornata a tutti. Buona giornata da Radio Atlanta e da Daily On Air, The Sound of ADV.
Buona giornata, a presto.
Questa è I Believe in You, Howard Jones.
Streets.